quella storia fa riferimento in parte all'Antico Testamento, a delle regole che Dio aveva dato. Vi leggo solo due versetti, ma mi piacerebbe cominciare a trasmettervi il desiderio di rileggere la scrittura, perché quando viviamo le nostre giornate, noi dobbiamo cominciare a, o ricominciare a vedere Dio nelle nostre vite. Se ci alziamo la mattina e andiamo al lavoro, cioè non è una punizione o qualcosa che Dio... non so se è la volontà di Dio, no, è la volontà di Dio andare al lavoro. L'ha detto in Genesi 2, ci ha posto in Eden per custodire e lavorare il giardino, ma lo dice anche Paolo, chi non lavora non deve nemmeno mangiare. È biblico. Quando facciamo le nostre cose quotidiane, impariamo a vedere nella quotidianità Dio all'opera, Dio che si muove, Dio che fa. E anche imparare a discernere quando stiamo facendo o no la volontà di Dio, ma lo possiamo fare solo se leggiamo la Bibbia, solo se dentro di noi è stato in qualche modo memorizzato, interiorizzato quella che è la volontà di Dio. È molto importante tornare a leggere, lo so che può sembrare noioso, ma è il modo che Dio ci ha dato. Non vogliamo conoscere attraverso la lettera di Dio per noi quello che è l'autore della nostra salvezza? Ci sono dei brani che possono essere noiosi e quindi chiedeteci spiegazioni, ve li spieghiamo magari, se lo sappiamo, perché ci sono brani difficili anche per me, per gli studiosi, che sono molto di più, però insieme vediamo di parlarne. E ci sono due versetti in Levitico 13, e ve li leggo io. Uno dice così: il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori del campo. Questo nell'Antico Testamento voleva dire essere marginati, messi fuori dalla città, come se si mettesse fuori dalle mura di una città, fuori dall'accampamento. Non potevano lebbrosi vivere in comunità, nella società. Dovevano essere marginati, fuori dalla città, abbandonati, soli. Cattivo Dio lo faceva perché la peste, la lebbra non contagiasse gli altri. Era una forma di protezione. Però poco prima dice anche così: ma se la carne viva ridiventa bianca, egli andrà dal sacerdote e il sacerdote lo esaminerà. Se vedrà che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà puro colui che ha la piaga. È puro. Ecco, nel brano che ora andiamo a leggere, dei 10 lebbrosi, perché Gesù dice: andate dal sacerdote a farvi vedere. Era una regola, era una legge che Dio aveva dato. Si deve fare così. Poi, la lebbra, quanti sanno che nella Bibbia la lebbra è paragonata a livello spirituale al peccato? Allora andiamo in Luca 17, che è il nostro brano di stamani. Dal verso 11, e dice così: nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi al sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Molte volte lo leggiamo così, l'ho letto male apposta. Quanti hanno capito il che ho letto? Pochi. Perché leggiamo la Bibbia così. Impariamo a assaporare quando leggiamo la scrittura. nel recarsi a Gerusalemme, immaginiamoci un Gesù che sta andando verso Gerusalemme. Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, quindi era un po' lontano da Gerusalemme, era da un'altra parte, sui confini tra Samaria e Galilea, tutte e due postacci per i Galilei, per i Giudei. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi. Questi lebbrosi come si comportarono? Bene, perché si fermarono lontano da lui, come sarà letto prima. La legge prescriveva che dovevano stare lontani e gridare impuro, impuro, cioè dovevano avvisare gli altri che loro erano impuri. Cioè, che umiliazione. E alzarono la voce dicendo, invece che impuro, impuro, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! Vedutili, perché Gesù non si accorse di niente, non sapeva niente. Guarda, vedutili, sono laggiù. Vedutili, e gli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Beh, insomma, non mi sembra proprio un gran bel miracolo. Cioè, poteva andare lì, ne aveva fatto un altro, un po' prima, Matteo 8 mi sembra, dove c'è un lebbroso che gli si getta a piedi, lui lo tocca. Gesù che tocca un lebbroso? E perché non ha preso la lebbra? Era contagiosa. No, ma Gesù tocca il lebbroso e lo guarisce. In questo caso non gli dice, oh venite, 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 vi impongo le mani, vi guarisco. Il Signore Gesù non ha sistemi. Il Signore Gesù improvvisa. Ecco perché punto tanto sulla improvvisazione. Improvvisazione non vuol dire superficialità. Non è che uno che improvvisa è superficiale. Uno che improvvisa sa molto di più di uno che studia. Perché l'improvvisazione presuppone conoscenza, esperienza. A teatro gli attori improvvisano, ma sono molto più bravi degli attori del cinema che seguono solo il copione. Giusto? Lo sapete, no? Dal teatro è tutto dal vivo. Se uno inciampa e si scorda una battuta, che succede? Si blocca tutto e si rifà la scena? Si va avanti, si improvvisa. Quando sono stato a teatro un po' di tempo fa, vidi un attore che gli era cascati i baffi finti, gli cascano, cominciarono a improvvisare sul fatto, hai perso i baffi, pure i baffi ti cascano! La battuta, improvvisare. Ma significa padronanza di quella che è la scena, di dove devi andare. Non sai solo il copione a memoria, sai esattamente come funziona il tutto. Gesù sta improvvisando? Sì, no, la guida dello Spirito, chiamatela come vi pare, ma non ha una regola. Non c'è un modo per fare le cose. Ci sono milioni di modi di fare le cose. Gesù non poteva toccare l'impuro. Il lebbroso, l'abbiamo letto prima, è impuro, stia fuori dall'accampamento, è impuro. E la legge, non lo sto a leggere, ma diceva che chi era impuro non poteva essere toccato, altrimenti chi toccava l'impuro diventava a sua volta impuro. Così funziona le cose di Dio. Ecco perché Dio ci dice stai lontano dal peccato, perché ci contamina in quel senso, ma arriva Gesù, cambia le carte in tavola, sconvolge le persone dell'epoca, perché sapevano bene che non si toccavano gli impuri, sapevano bene che non si poteva stare con i peccatori, sapevano bene i farisei, gli studiosi, quelli che avevano studiato, che non si poteva stare in compagnia di coloro che non seguono Dio. E noi questo abbiamo insegnato nelle comunità, e è vero, ma a livello spirituale, non a livello fisico. Si può andare con le persone che non sono convertite. Questo ce l'ha insegnato Gesù. Lui toccava addirittura gli impuri e lui stesso non ne era contaminato. Non è perché parlava con le prostitute allora lui andava con le prostitute. Non è perché lui toccava lebbrosi diventava lebbroso. Non è perché lui guarisce di sabato che allora è punito da Dio. O leggete questo nella scrittura. Perché dovrebbe funzionare così per noi? Loro si comportano secondo la legge, io sto lontano, gridiamo aiuto, e Gesù improvvisando dice andate a farvi vedere dai sacerdoti. Non c'è un miracolo, non ha pregato, ma anche questo noi lo insegniamo. Se qualcuno dirà a te, no, tu prega nella mente che il Signore ti dia saggezza, certo, si può fare, ma non c'è una regola. La regola è stare in comunione con il Signore. A quel punto, dopo aver imparato, preso, letto, studiate la Bibbia. È importante perché vi darà di poter improvvisare quando siete fuori, di poter discernere quando sì, quando no, quando è il momento di pregare, quando è il momento di dire vai, quando è il momento di toccare e di imporre le mani, quando no. Giusto? E qui sembra una cosa fredda, cioè Gesù manco gli chiede come si chiamano, non gli interessa. Andate, voi andate e poi ci penseranno i sacerdoti. Disinteresse totale sembra da parte di Gesù. E mentre andavano, perché cominciarono ad andare, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Cioè la scrittura sottolinea che era samaritano. Gesù rispondendo, manco gli aveva fatto una domanda, gli si era inginocchiato, gli diceva grazie, che tu mi hai salvato, grazie. E Gesù gli dice, e dove sono gli altri 9? Quello, immaginatevi la scena, ok? Come abbiamo letto, uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, gridando Dio ad alta voce, per la gioia, perché era guarito, si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, con la faccia a terra, ringraziandolo. Cosa pensate che abbia fatto Gesù? No, alzati, vieni, ti abbraccio, Dio ti benedica, la tua fede ti ha salvato. No. Gesù dice, rispondendo, i 10 non sono stati tutti purificati? E dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato a dare gloria a Dio tranne questo straniero? Cioè, lo offende pure, straniero, schifoso, pum, non era così. Però è per farvi capire un po' il senso. Gesù sembra, da queste parole, quasi, ora lo vediamo, sembra quasi disprezzare. Non è tornato nessuno tranne questo straniero, qui, va fra tutti, proprio lui è tornato. No, non vi suona così. Però gli dice, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Di quale salvezza sta parlando qui Gesù? Perché dell'anima? Non fa menzione dell'anima. Chi è che ha detto dell'anima? Perché dell'anima?
Perché il corpo l'ha già guarito.
Esatto. E quella è la spiegazione. Vi torna? Leggendolo... Gesù non può parlare della sua fede, ti ha salvato dalla lebbra, perché è già puro. E poi uno potrebbe dire, sì, però Gesù gli sta dicendo, quella guarigione che tu hai sperimentato è data dalla tua fede, vai perché sei salvato, ok, a posto. No, perché anche gli altri 9 sono guariti. E come si fa a saperlo? Come si fa a sapere che gli altri 9 sono guariti? Non c'è scritto però. No, chi è che ha detto? Esatto, lo dice Gesù. Dove sono gli altri 9? Non sono stati tutti guariti della serie. 10 no guariti, sono sicuro. Dove sono gli altri 9? La Bibbia ce lo dice. Sono guariti anche gli altri 9, anche se non si sa che fine hanno fatto. Sono guariti. Quindi non può, giustamente, come diceva Claudio, non può parlare della salvezza fisica. Perché anche gli altri 9 hanno ricevuto la stessa salvezza fisica. Ma non dice Gesù, alzati, va, la vostra fede vi ha salvato. Allora poteva parlare della guarigione fisica. Ha detto, la tua fede ti ha salvato. Gli altri 9? No. Allora, facciamo un attimo un quadro. Abbiamo visto che i lebbrosi dovevano stare fuori dall'accampamento. Ok? Tra i samaritani, i giudei, non correva proprio buon sangue. Giusto, lo sapete? Perché? Perché i samaritani venivano considerati dai giudei una razza mista, si erano mescolati e Dio aveva detto che non si poteva mescolarsi, che ogni uomo si doveva sposare con la donna facente parte e appartenente alla tribù, alle tribù, alle 12 tribù, insomma, quelle, al popolo di Dio, quindi non si potevano sposare con donne straniere. I samaritani dicevano ai giudei che era successo questo nella loro stirpe, nella loro genealogia. Quindi si erano mischiati, si erano mescolati e quindi non erano proprio puri, non erano proprio il popolo che Dio si era scelto. Il popolo di Dio siamo noi. Gli altri, no, sì, vabbè, mezzo sangue, direbbe Harry Potter. Allora, non correva buon sangue, non si potevano vedere, però Gesù in molte parabole usa il samaritano come esempio per far vedere che alla fine dice, voi vi sentite tanto puri e tanto il popolo eletto di Dio e lo siete, perché Gesù dice, io non sono stato mandato che al popolo, alle pecore perdute di Israele. Cioè, siete il popolo di Dio, ma attenzione perché anche i samaritani evidentemente sanno molte più cose di voi, o quantomeno vivono la scrittura e la legge di Dio meglio di come la vivete voi. E Gesù questo insegnava. Però se di questi 10 uno che è tornato era samaritano, gli altri potevano essere tutti samaritani, erano sul confine tra la Samaria, eh? Non si sa, però si sa. Bravo, esatto, perché Gesù dice solo questo straniero è tornato della serie, tra voi ho visto che c'era anche qualcuno che non era samaritano o straniero. Però perché fra tutti proprio uno straniero è tornato? Gesù non nega le differenze, le origini. Gesù non trascura il fatto che siamo diversi. Gesù non dice siamo tutti uguali. Gesù non sta dicendo il samaritano o uno di Israele è uguale. Ma non è uguale per niente, per Gesù. Il popolo di Dio è il popolo di Dio, punto. Poi ci sono anche gli altri. Però Gesù cosa sta facendo? Sta aprendo la mente a chi legge, a noi e a quelli che erano con lui, dicendo attenzione perché è molto importante il popolo di Israele e in questo senso spiritualmente parlando la Chiesa di oggi. Ma ci sono delle persone che non fanno parte della Chiesa, come non facevano parte i samaritani del popolo giudeo, che sono importanti e possono ricevere altrettanto la stessa condizione, la stessa benedizione, la stessa vita che fanno gli altri. Non c'è distinzione in questo. C'è un occhio di riguardo verso la Chiesa per Dio. Siamo in una posizione privilegiata, ma il privilegio non sta, come si capisce da questo e altri brani, nel fatto che sono popolo di Dio, quindi io sono benedetto da Dio, voi non capite niente. Che è quello che dicevano i giudei dei samaritani. Ma Gesù ci sta dicendo, attenzione, l'importanza di appartenere al popolo di Dio non sta quindi in un valore che tu hai, ma sta nel fatto che tu hai una conoscenza particolare di Dio. Tu hai un rapporto, tu hai il privilegio di avere un rapporto personale con il Dio creatore dell'universo e gli altri non hanno questa possibilità. Avranno magari la stessa guarigione che hai tu, avranno le stesse difficoltà che hai tu. Tu non hai una via preferenziale in questo, l'unica cosa preferenziale che hai è che tu puoi andare da Dio e chiedergli. E vi sembra poco? Poter parlare con il Dio creatore dell'universo e il Dio creatore dell'universo vi parla e vi spiega quelle che sono le sue bontà, il suo amore, quello che è il suo dono per noi, Gesù. E Gesù ci chiama amici e ci vuole parlare delle sue grandi opere, non solo terrene, ma di quelle future. E ci vuole dare cosa? Ah sì, Signore, perdona i miei peccati, sì, Signore, fammi avere un bel lavoro, sì, Signore, fa che vada tutto bene, sana le mie malattie, amen. È tutto qui? Dice, ma ti sembra poco? No, non è poco, ma è tutto qui, di fronte all'università, all'eternità, è nulla. Se sto una vita intera zoppo, malato, io steso su un letto, non mi cambia niente in confronto all'eternità, se poi qui cammino o no. Giusto? Certo che è importante la salute. Certo che prego il Signore se c'ho un po' di tosse. Ma Signore, muoio, aiuto. 37.1, io steso a letto, sto morendo, Silvana, tenta, sette, si prega subito in posizione, ungimi con olio, tutto. Però è per far capire che siamo un po' così, siamo un po' vincolati da queste, dal discorso malattia. Gesù non si fa premura della malattia, non si fa, dice, ma allora perché la guarisce? Ma certo guarisce perché ama le persone, perché anche noi veniamo guariti fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. È un'analogia, io guarisco i lebbrosi, ma per far capire che guarisco a livello spirituale, l'anima. E quindi questi samaritani, questi giudei, che non erano amici, si ritrovano lebbrosi insieme. Erano 10 lebbrosi, uno sicuramente samaritano, mettiamo che gli altri 9 fossero 8 samaritani, 9 samaritani, ma insomma un giudeo c'era di sicuro. Dice, di tutti solo uno straniero è venuto? Però perché vivevano insieme? Se non si potevano vedere samaritani e giudei, perché stavano insieme? Perché questi 10 erano insieme?
Perché nelle difficoltà?
È perché nelle difficoltà non ci interessa più di niente. E sembra poco? Abbandonati fuori dall'accampamento, dovevano gridare impuro impuro, senti, ma il comune è mezzo gaudio, mettiamoci d'accordo, aiutiamoci, giusto? Questo è. La difficoltà, la sofferenza unisce, non è detto, potrebbe unire, diciamo, è più facile che nella sofferenza stiamo insieme, è più facile perché ci si capisce, perché in qualche modo si capisce la difficoltà dell'altro, la sofferenza dell'altro. Allora ecco Paolo quando dice ringraziate Dio e considerate argomento di profonda gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Cioè, qualsiasi prova state affrontando, gioite, perché è una bella cosa che state soffrendo. Dice, come, ma che sei impazzito Paolo? No, non è così, perché Paolo ha capito che non conta. Conta pochissimo, conta, ma pochissimo cosa viviamo su questa terra fisicamente. Conta cosa produce quella sofferenza. E cosa produce la sofferenza? Produce che quando incontrerò una persona che è samaritana rispetto a me, che non è apostolica, che non è evangelica, magari un cattolico o un ateo o un ortodosso, un musulmano, a me non mi interessa che religione c'hai, perché capisco la tua sofferenza, perché capisco cosa soffri, perché ci sono passato anch'io, perché di fronte a un lutto non importa di che religione sei, è un lutto, perché di fronte a una malattia non importa che religione sei, è una malattia, è una paura che ti viene addosso, è una difficoltà per la famiglia che deve assistere il malato. Che tu sia musulmano, buddista o ateo, non ha importanza. Davanti a Dio la sofferenza è sofferenza. Ma quando comprendiamo questo, allora cominciamo a trovarci insieme alle persone. E non più divisione e separazione. Ma perché puntiamo tanto su questa unione, su questo modo di vedere le cose? Perché è lì che si manifesta poi l'amore di Dio. Perché Dio non ha riguardi personali. Te ti guarisco, te samaritano? No. Guarisce tutti. E di fronte a queste cose noi ci dobbiamo sentire malati, esattamente come tutti quelli fuori. Siamo lebbrosi anche noi, guariti, purificati, ma siamo più bravi perché siamo stati guariti? No, perché quanti ce n'è fuori che dicono di essere guariti e Gesù li guarisce e non sono credenti magari? Non lo sappiamo, perché nella difficoltà ci sono persone che gridano a qualcuno lassù, se ci sei guarisci, i miei miracoli avvengono. No, perché non ha pregato Dio, non ha pregato Dio nel nome del Figlio per la potenza dello Spirito Santo. Dottrina, studi, non mi interessano queste cose. Certo, mi interessano perché vivendo quelle cose io posso improvvisare poi, ma l'improvvisazione viene dall'amore per le persone. Quando andiamo a fare delle cose fuori, smettiamo di dire, lo faccio per il Signore. Noi non si fa niente per il Signore, noi lo facciamo solo e dovremmo farlo solo per amore delle persone. Perché chi te lo fa fare di prendere dopo cena, alzate, andare a magari a trovare quella persona che ha bisogno, che vuole che tu preghi insieme? Perché gli voglio bene a quella persona, è mia amica. E quella persona, ci siamo passati magari una vita insieme o anni insieme, sta male, vado. Ma quello è musulmano. E quindi? Ma quello non viene in chiesa. E quindi? No, perché sai, Dio, la benedizione di Dio sono io. Sei tu. Tu sei la benedizione di Dio per quelli intorno. Se tu non ci vai, la benedizione di Dio non ci va. Ma se tu sei lì, Dio benedice la sua casa perché tu sei lì. Quando andrete, entrerete nelle case, direte pace a questa casa. Poi c'è gente che lo prende letterale, quando ti salutano, pace, pace, pace. Non è questo. Non è una formula magica. È la mia pace che entra nel modo di parlare. Infatti mi dicono che metto pace. Tutti. Ansia. Ma dovremmo, anch'io sono sul percorso di santificazione, dovremmo imparare nel nostro esserci a trasmettere questa pace, questa comunione con Dio che noi viviamo. Ecco, leggiamo la Bibbia, troviamo la comunione con Gesù, allora trasferiremo senza dire pace, perché se io vado a una persona con pace, come se io vado a casa vostra e vi dico pace, voi come la prendete? A me, vieni Gianluca, ta, mettiti a sedere. No. Oh, c'è il pastore, pace, amen, gloria a Dio. Freddo, rigore, distanza. Allora, come stai? Com'è? Ah, che bella casa accogliente. Ah, Dio ti benedica, wow, proprio bella sta casa. È diverso. Accogliente, ci si mette sullo stesso piano. Ragioniamo, qual è la difficoltà? Cos'è che ti blocca? Cos'è che stai vivendo? Che in qualche modo ti sta affossando? Qual è la tua lebbra in questo momento? Io voglio venire a contatto con la tua lebbra, perché nel nome di Gesù può guarire. Perché nel nome di Gesù posso operare un miracolo, ma non io, Gesù. Io sono come te, siamo 10 lebbrosi, siamo stati guariti da Gesù. Se tu ancora non conosci Gesù, siccome a me mi ha guarito, ti ci accompagno. E poi da lontano insieme gridiamo, ti aiuto io a urlare, Gesù, guarda, c'è anche lui. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Poi, del discorso miracoli, poco ci importa, perché solo uno su 10 è tornato. Non è il miracolo che fa la Chiesa grande. Non sono i miracoli e le grandi operazioni. Ah, se ci fossero miracoli, qui la gente verrebbe. No, non verrebbe a Gesù. Verrebbe perché gli si dà da mangiare, perché guariscano, perché non ci interessa niente di queste cose. A me interessa solo che le persone possano incontrare Gesù personalmente. Di quei 10, solo uno lo ha incontrato personalmente, quando è tornato indietro. Quando è tornato indietro gli ha detto, glorificando Dio, dice la scrittura, si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra ringraziandolo. E Gesù che cosa dice? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio? Ma scusa, ma lui stava dando gloria a Dio tornando indietro? Che ne sappiamo che anche gli altri 9 non stanno dando gloria a Dio andando dai sacerdoti, giusto? Questo non lo dice la scrittura. Perché gli altri 9 non hanno dato gloria a Dio secondo voi? Anche gli altri. Scusa, te sei lebbroso, abbandonato da anni fuori dall'accampamento, andate a farvi vedere i sacerdoti. Sì, va bene. Io sono così, voglio vederlo, ma penso che posso guarire. No, non fareste così voi. Non so se vi è chiaro che vuol dire avere la lebbra. Significa abbandonati, soli. Cioè, chi vi dà da mangiare? Non c'avete una tendina fuori per conto vostro, non c'è un ospedale. Siete fuori, dormite fuori, arrangiatevi, cavoli vostri. Cioè non mi interessa, capito? Poi ci saranno stati parenti che magari ti davano qualcosa, ma tu vivi come un barbone.
Scusa, loro hanno ricevuto una guarigione fisica e a livello di legge sono andati dal sacerdote.
Tu ora non anticipare. Non anticipare, sì, esatto. Può essere finita lì, bene, ma si sta parlando del fatto di dare gloria a Dio. Perché? Cioè, lui, nella scrittura è scritto che lui tornando indietro dava gloria a Dio, glorificava Dio. Probabilmente anche gli altri 9. Non sappiamo se hanno cominciato a dare gloria a Dio insieme e poi quello è tornato indietro e gli altri hanno proseguito continuando a dare gloria a Dio. Perché la domanda è, cos'è la gloria a Dio? Ok, qui Quindi loro potrebbero anche aver fatto, dato gloria a Dio, giusto?
Però la scrittura non lo dice.
No. Però dice un'altra cosa, lo dice Gesù, dice non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio. Perché dice così? Perché andando in là non si dà gloria a Dio, perché Gesù è Dio. Lui, tornando indietro, ha riconosciuto Gesù come Dio e sta dando gloria a Dio. Gli altri nove? No. Ecco perché, esattamente, si arriva lì che dice alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Perché la fede non li ha salvati, loro non hanno avuto fede. Gesù aiutaci! Andate dai sacerdoti, sì, possono aver avuto fede di dire intanto cammino. Vabbè, che dovevo fare? C'ho 24 ore, dormo, non faccio nulla, non posso lavorare, non posso incontrare nessuno, gli unici miei amici sono questi di ieri, 9, e posso anche andare, male che vada rimango lebbroso. Che può succedere? Complimenti per la fede, una bellissima fede, potente, grande. Non c'è fede in queste cose, c'è di dire proviamo, ma ha detto di andare, al limite lo ribeccherò quando esce dalla città, che devo fare? Resterò come sono da anni, ormai che mi cambia, giusto? No? Dov'è la fede dei lebbrosi che vanno? Non c'è la fede in queste cose, c'è un proviamo e vediamo, io speriamo che me la cavo. La fede sta nel fatto che questo ha disubbidito a Dio. Vai dai sacerdoti a farti vedere, no, non ci vo. Ha disubbidito a Gesù, andate dai sacerdoti, no, non ci vo, torno indietro da Gesù. Ma questo, disubbidienza totale, ma questo è anarchico, fa quello che gli pare. E gloria a Dio per gente così. Perché escano dagli schemi e ci aiutano a vedere le cose da un'altra prospettiva. Quando le persone fanno cose strane, cominciamo a farcele amiche queste persone. Perché nella loro stranezza, magari stanno vedendo le cose da un'altra prospettiva. Ecco allora il samaritano, e Gesù quasi sembra scandalizzato, dire ma come tra tutti proprio questo straniero? E Gesù ci insegna umanamente, ci vuol far vedere come noi leggiamo le cose, come noi vediamo le cose. Noi lo interpretiamo così, babba da questo straniero, fra tutti mi è capitato proprio sta sciagura. No! Arriva che Gesù gli dice alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Ecco che lì gli rende dignità e gli dice guarda che non sei così straniero, tu sei parte di quel popolo che vive per fede, il popolo di Gesù, il popolo di Dio. Tu sei il popolo di Dio, perché come l'ho detto a te, lo aveva detto anche a Giudei, alzati, la tua fede va, la tua fede ti ha salvato. E quel samaritano è parte del popolo di Dio. Quindi quando noi vediamo persone strane, ma non strane, chissà, anche a livello spirituale, che fanno cose che non comprendiamo, che dicono cose che ci sembrano assurde, dici, no, io ma queste cose, no, per carità, valutiamole. Non dico che hanno ragione, dico valutiamole. Cerchiamo di capire il loro punto di vista. Perché Gesù questo ha fatto, ha capito il nostro punto di vista. Dice, guarda, noi si dice così, ma invece alzati, va, la tua fede ti ha salvato. La gloria di Dio, il glorificare Dio, sta nel fatto di andare a Gesù. Quando noi andiamo a Gesù, riconosciamo Gesù come nostro Salvatore, lo riconosciamo come Signore, quando lo accettiamo nella nostra vita per essere salvati, perché riconosciamo che Lui ci ha salvato, che Lui ha pagato i nostri peccati, quando riconosciamo questo, noi stiamo dando gloria a Dio. Non ubbidendo a delle mere leggi date da Dio, certo, ma che legano, chiudono, imbrigliano, bloccano, ci legano a schemi, a regole che Dio non ama, che Dio non vuole. Quelle regole servono solo a guidarci, a darci un'indicazione, ma poi nel percorso si improvvisa. E qual è l'improvvisazione più bella che Dio ama? È il fatto di essere guidati dall'amore. Dall'amore delle persone. Vogliamo fare la volontà di Dio? Smettiamo di fare la volontà di Dio e facciamo la volontà degli uomini. Oh, che stai dicendo dal pulpito? Sto dicendo la verità. Cominciamo a mettere nei nostri cuori l'amore per le persone. Stringiamo, creiamo, rafforziamo legami e rapporti di amicizia stretta, perché sia l'amicizia e quindi l'amore che ci sta dietro all'amicizia a spingerci verso le persone quando hanno bisogno, perché quello è dare gloria a Dio. Quando avrete fatto queste cose a uno di questi miei minimi, ce l'avrete fatto a me. Cominciamo ad amare il prossimo. Vado perché devo servire Dio, servo la Chiesa per servire Dio, vado dal mio amico perché per servire Dio. No, non lo fo per Dio, lo fo perché gli voglio bene a questo mio amico. E se anche Dio non vuole, ci vado lo stesso, perché è mio amico. E Gesù questo ha fatto. I popoli... No, non ho detto una bischerata. Giusto? Guardiamo a livello biblico, però. L'umanità era nemica di Dio per il peccato. Giusto? Erano nemici? Noi siamo stati nemici di Dio? Perché se no non avevamo bisogno di Gesù, occhio a quello che rispondete. Siamo nemici di Dio, perlomeno lo siamo stati. Tutti abbiamo peccato. Tutti siamo contro Dio, tutti ci meritavamo l'allontanamento da Dio. Noi non siamo amici di Dio. E Gesù che ha fatto? Suo padre ha dei nemici e dice io ci voglio lo stesso, perché gli voglio bene a loro. Ma sono miei nemici, ma io ci vado lo stesso, perché gli voglio bene. L'ho fatta un po'... Ma per farvi capire, quello che ha fatto Gesù con noi, quando eravamo nemici, lui è morto per noi. Quando noi gli eravamo ostili, lui ci è venuto a cercare. Allora andiamo a cercare le persone fuori, stringiamoci amicizia, vogliamogli bene a quelle persone, perché quando avranno bisogno di noi, noi ci saremo, perché saremo gli unici probabilmente amici che loro avranno. Perché questo mondo si circonda di like e di amici su Facebook o sui social, ha un monte di amici, e poi però ci si ritrova soli quando abbiamo bisogno e non sappiamo a chi andare a parlare. Perché intorno ci sono solo gente di calcetto, di amici, perché magari andiamo a giocare a tennis insieme, io non so, qui cioè, sto facendo esempio a caso, però ci si ritrova soli poi, anche nella chiesa, questa invece è una cosa che tocca a me, perché amici, amici, fratelli, fratelli, e poi però si fa fatica a aprirsi, se ne parlava anche venerdì con Emanuela, io faccio fatica magari a aprirmi, perché? Perché c'è gente che giudica. E io non voglio essere così. Signore, aiutami a non giudicare affinché le persone possano venire a aprirsi. E aiutami a non essere come qualcuno è stato con me in passato. Bloccato, dove non sono riuscito a aprirmi o a raccontare i miei sbagli, i miei errori. E ho sentito il peso del peccato, abbandonato da solo perché non mi fidavo. E invece nella mia malattia, nella mia lebbra, gridiamo... Ognuno dica nella mia, nella nostra condizione. Andiamo a Gesù, gridiamo a Gesù. Il numero 10, e concludo, è un numero di completezza nella Bibbia. Quindi siamo tutti lebbrosi. Ognuno a modo suo. Ognuno ha un tipo di lebbra. Ognuno ha una estensione nel corpo di lebbra, magari diversa. Ognuno ha una più o meno vicinanza alla morte, spiritualmente parlando, può essere diversa, ma tanto sempre lì andiamo, siamo condannati, e l'unico modo per essere salvati è incontrare Gesù. E in questa nostra sciagura abbiamo avuto l'onore, la gioia, il miracolo, l'immenso, l'infinito amore di Dio che ci ha guardati e ci ha prelevati da dove eravamo per salvarci. Perché non dovremmo fare la stessa cosa noi con gli altri? Perché non dovremmo portare agli altri quello che Gesù ci ha dato, indipendentemente da chi sono, da cosa credano, da cosa fanno, perché la potenza di Dio non si manifesta solo in chi. La potenza di Dio si manifesta in chiunque è disposto, e noi nel cuore non ci siamo delle persone. Ci potranno essere cattolici che amano Dio più di noi, ci potranno essere ebrei che amano Gesù più di noi, ci potrebbero essere buddisti che sono più vicini al pensiero di Dio di noi. Cioè, allora che vuol dire? Tutte le religioni vanno bene? No, ripeto, la Chiesa è un luogo privilegiato, abbiamo un privilegio, abbiamo un onore che gli altri non hanno. Sto parlando però di potenza che può guarire, che può toccare il cuore, che può migliorare le persone. Quello sì, può essere per tutti. La vicinanza a Dio, la relazione con Dio, non è per loro, è solo per noi. Facciamo in modo che aumentino queste persone. Sentiamo questo fuoco dentro di noi. Non tanto, per il servizio a Dio, no, per il mio amico fuori che soffre. Questo sia l'intento. perché siamo stati anche noi lebbrosi, spiritualmente parlando. Abbiamo incontrato Gesù che ci ha detto: vai, sii mondato, sii guarito. E siamo stati guariti per la fede in Lui. Abbiamo fatto quel passo con il battesimo, ma non solo, di tornare indietro a Gesù e dire: Signore Gesù, grazie perché Tu sei Dio, Tu mi hai guarito, Tu mi hai salvato. Abbiamo fatto come quel samaritano, e se altri non tornano, pace. A me interessa stare in comunione con Te, Signore Gesù. Che sia questo l'atteggiamento. Questo è un messaggio riferito anche all'accoglienza, al corso che facciamo, ma vuole mettere delle basi spirituali. Non si fa certe cose solo per beneficenza, per, così, perché bisogna, siamo brave persone. Non mi interessa questo. Mi interessa che di base ci sia la comunione con lo Spirito Santo e con il Signore, che ci pervade, che ci guida e che ci fa improvvisare, perché prima abbiamo conosciuto, sperimentato la bontà e la presenza di Dio nella nostra vita. E con quella conoscenza, con quella esperienza, con quelle difficoltà che abbiamo passato nel nome di Gesù in maniera vincente, possiamo affrontare quelli che sono gli stessi problemi che gli altri vivono e portargli Gesù e dire: guarda, mi è successo anche a me, ci sono passato anch'io, io non ho la soluzione, ma ti posso dire che con Gesù si affronta meglio qualsiasi situazione. Questo sia l'atteggiamento. Allora riusciremo veramente a vedere questi stranieri, non fisicamente rumeni, cose, non sto parlando di stranieri così, ma di stranieri spiritualmente, religiosamente parlando, in maniera diversa, non come nemici, ma come persone che stanno soffrendo, che sono state lasciate sole, abbandonate, da chi? Da Dio, che sono peccatori. Ma Gesù gli vuole andare incontro. E Gesù ci ha salvato affinché noi possiamo andare incontro alle persone. Non siamo il corpo di Cristo? E se Gesù, quando era nel corpo, e andava incontro a queste persone, noi che oggi siamo il corpo, perché non dobbiamo andare incontro a queste persone? Domanda. Riflettiamoci. Che Dio ci benedica. Amen. Facciamo...